안 된다 몰래 슬슬 돌아간다.
Radio Blackout, eccoci di nuovo in diretta qui su Radio Fabbrica alias Frittura Mista. Mi sono aggiunta ad Andre in questo caldissimo martedì sera per portare avanti insieme un approfondimento, un'intervista, grazie anche a Anna che è qui con noi. Ciao Anna, grazie mille.
Ciao.
Allora, con Anna andremo a parlare di una mobilitazione in corso che riguarda il tema della scuola, dell'istruzione, e di cui all'info del giovedì ci è già capitato di parlare proprio la settimana scorsa. Il tema è quello degli accorpamenti delle scuole ghetto e di quartieri a noi vicini, Aurora, ma soprattutto Barriera di Milano, dove appunto nei prossimi anni c'è un piano della città su questo. 7 istituti dovrebbero essere accorpati, almeno 7 istituti. Ora andremo ad affrontare più nel dettaglio i dati. È una mobilitazione in corso che vede coinvolta vari sindacati, vari docenti, che ha avuto un primo momento sotto la città metropolitana proprio la settimana scorsa. Quindi Anna, non so se vuoi dirci appunto già qualcosa tu di introduzione sui motivi di questa presenza sotto la città metropolitana e diciamo come è iniziata, come si è arrivato a questi appuntamenti.
Sì, innanzitutto grazie per l'invito e per una discussione su questi temi in una giornata tra l'altro festiva per la città, nonché caldissima. Ma appunto in questo, nonostante diciamo...
Sì Anna, scusaci, forse ricominciamo perché purtroppo quel microfono era un pochino basso, quindi ora dovremmo sentirti meglio.
Perfetto.
Ricomincia proprio dall'inizio.
Ricomincio dall'inizio, quindi grazie per l'invito e grazie insomma anche per discutere di questo in un momento in cui di scuola difficilmente si parla, cioè il fatto che ci siano delle mobilitazioni in un periodo come questo, che è un periodo in cui oltre a essere impegnate con gli esami e i rush finali scolastici, siamo anche un po' tutte proiettate verso le vacanze, il fatto che la scuola sia per chiudere, la dice lunga su quanto effettivamente la situazione sia grave. Il punto è che quello che tu Maria dicevi in apertura è qualcosa di cui già da un paio di anni alcune organizzazioni sindacali come la mia, ma anche altre, poi ci tornerò diciamo su tutte quelle che sono all'interno di questa mobilitazione nello specifico, oltre che altri soggetti, penso ad esempio ad Assemblea a scuola su Torino, si sono occupati tantissimo già da tempo della questione del dimensionamento, cioè all'interno di tutta la discussione che facciamo sul miglioramento della scuola e su quanto effettivamente tutte le leggi degli ultimi ormai 40 anni sostanzialmente stiano andando verso la distruzione della scuola pubblica, verso la costruzione di una scuola sempre più di stampo liberista, con i dirigenti che somigliano sempre più a dei capi d'azienda e quindi la scuola azienda appunto come è stata definita, avevamo già iniziato a fare una discussione di questo tipo sulla questione che appunto è stata poi rinominata dimensionamento, proprio perché questo elemento qui era già nella legge di bilancio 2023 quando iniziano i PNRR che sono vincolanti rispetto a come poi il governo deve utilizzare questi fondi. All'interno di questo PNRR 197-2022, che poi appunto viene inserito nella legge di bilancio 2023, tra i vari obblighi, perché poi sono obblighi che vengono imposti ai paesi che riescono poi a diciamo ad approfittare di questi soldi che ci arrivano dall'Europa, c'era appunto la questione del dimensionamento scolastico. Se noi apriamo la pagina del Ministero c'è scritto che in sostanza a fronte della denatalità a cui stiamo assistendo, il dimensionamento scolastico sarà semplicemente un modo per dare ai ragazzi e alle ragazze delle classi più piccole e quindi sostanzialmente di andare incontro alle esigenze che da tempo soprattutto alcune parti diciamo sindacali e di mobilitazione hanno in mente, cioè quella di chiudere le classi pollaio e fare una scuola che sia davvero attraversabile sia per chi insegna che per chi diciamo è dall'altra parte. Ovviamente questo non è vero, perché da un lato le classi non verranno ridotte e anzi siamo comunque poi ci tornerò anche su questo dopo, non parlo adesso della mia scuola, magari ne parleremo più tardi, però siamo di fronte al fatto che il numero di ragazze e delle ragazze per classe non verrà ridotto, o perlomeno non c'è in campo questa operazione nell'immediato, ma semplicemente con l'accorpamento di questi istituti fatto molto spesso per prossimità ma comunque comunque non per elementi che invece vanno poi a comprendere quali sono gli elementi che fanno stare bene, che creano un equilibrio, un'armonia all'interno degli istituti scolastici, quindi fatto solo per prossimità, semplicemente si vanno ad aumentare a dismisura il numero delle persone che stanno al di sotto delle due figure apicali, che sono il dirigente scolastico e la DSGA o il DSGA, che non è un dettaglio, cioè pensiamo sempre ai dirigenti scolastici, che in questo caso io vedo come lavoratori e lavoratrici, diciamo al netto di tutto quello che poi riguarda la questione dell'autoritarismo, ma appunto non siamo qui per discutere di questo, ma del fatto che tante persone hanno superato dei concorsi per fare quello che in questo momento è un lavoro iperburocratizzato e che rimarranno fuori, cioè, per cui diciamo è un invito anche a loro a dire svegliatevi per favore, perché come dire anche i vostri posti di lavoro, che sono posti di lavoro, sono messi a rischio, e i DSGA che invece sono il cuore di tutta la parte amministrativa, cioè noi lo vediamo ogni giorno lavorando a scuola quanto siano affaticate le segreterie, perché ovviamente siamo sotto organico, cioè anche lì è la guerra tra poveri di sempre, quindi in quel caso con questi dimensionamenti noi andremo semplicemente ad aumentare a dismisura il numero di questioni, oltre che di persone, che DSGA e dirigenti debbono gestire, quindi portandole all'esasperazione, perché già per le misure che ci sono oggi, per quanto grandi sono gli istituti comprensivi oggi, perché poi questa cosa nasce già a partire dalla buona scuola e dalla nascita degli istituti comprensivi, anche lì avrebbero dovuto creare, fluidificare, migliorare eccetera, ma in realtà siamo di fronte al fatto che facciamo dei collegi docenti, faccio per dire, poi mi stoppo facciamo dei collegi docenti in cui siamo assieme insegnanti di ogni ordine e grado che sostanzialmente discutono di cose che sono radicalmente diverse, cioè tra me che sono alla secondaria di primo grado e le mie colleghe e i miei colleghi della primaria o addirittura della materna, ci passa un abisso rispetto oltre ai metodi, alla didattica, ma anche ai progetti che mettiamo in campo, perché è del tutto evidente che i progetti che si mettono in piedi per le persone più piccole non sono gli stessi che mettiamo poi in campo per chi invece si sta affacciando all'adolescenza, quindi parliamo proprio lingue diverse, eppure siamo costretti a fare dei collegi tutti assieme in cui sostanzialmente viene totalmente, come sempre quando vai a gonfiare a dismisura i luoghi dell'espressione della democrazia, viene totalmente annientata poi la capacità che abbiamo di decidere, ecco,
svuotato della possibilità anche di confrontarsi proprio sulle direzioni che prende la scuola. Ecco, grazie mille Anna per questa introduzione e ti chiederei ora di se riusciamo insomma a entrare un po' più anche nel contesto di questi di questo dimensionamento, nel senso che viene proposto per un'area e non per tutta la città, o forse anche altre aree, ma in questi giorni ci si sta concentrando sulla situazione in Barriera di Milano, e quindi ti chiederei appunto di dirci un po' quali sono gli istituti coinvolti o alcuni degli istituti coinvolti, e anche rispetto alla mobilitazione che c'è stata, darci un po' un'idea di chi ha partecipato effettivamente, quindi docenti, mi chiedo se anche alcuni presidi hanno preso parte proprio sulla stessa linea, insomma, di quello che citavi prima rispetto ai posti di lavoro, e insomma quanto questa discussione abbia diciamo respiro nel contesto di Barriera, quanto ci si stia mobilitando e chi.
Ok, sì, questo è appunto anche un pezzo molto importante della discussione. Rapidamente su quali sono gli istituti e come è nata questa mobilitazione, insomma ci torno un minuto, perché appunto c'è il Parri, dove c'è una situazione diversa che riguarda anche diciamo dei rimescolamenti interni, poi il Bodoni e il Birago, cioè ci sono tutta una serie di presidi, perché poi appunto li chiamiamo presidi non a caso, che si sono appunto mobilitati a partire soprattutto dalla presenza, quest'anno ci sono state le rielezioni insomma dell'RSU all'interno della scuola, e quindi le persone che sono state elette soprattutto con i sindacati, a parte il mio che sono Coba Scuola, Cube, USB e anche CGL si sono riunite. Poi in alcune scuole, ad esempio, ci sono anche altri sindacati, però per il momento, cioè ci sono anche altre RSU elette con altri sindacati, però per il momento, per quanto riguarda le mobilitazioni che abbiamo fatto finora, come quella per esempio del 17 sotto la città metropolitana, dove c'è stata anche una delegazione che è stata ricevuta, insomma, e, c'erano soltanto i sindacati che dicevo all'inizio. Quindi a partire dalla discussione che si è fatta in collegio, all'interno di questi collegi docenti tra l'altro si è votato contro il dimensionamento, ma purtroppo non è vincolante il parere del collegio, è solo il dirigente che può decidere, ovviamente, e il parere del collegio non è vincolante, ma allo stesso tempo se un intero collegio si esprime contro qualcosa, e tra l'altro in questi casi mi pare di aver capito che i dirigenti sono abbastanza, diciamo, in sintonia con quella che poi è stata l'opinione del collegio, e credo che sotto l'ufficio, sotto la città metropolitana ce ne fosse, ci fosse un rappresentante dei dirigenti scolastici, però insomma, da quello che ho capito parlando anche con l'RSU di queste scuole qua, anche i loro dirigenti, anche insomma di questi istituti, sono su questa, di questa idea. Per quanto riguarda invece nello specifico appunto la questione dell'area, è chiaro che la questione del dimensionamento non riguarda soltanto Aurora Barriera, ma riguarda e riguarderà tutta Italia, cioè appunto sempre andando sul sito del Ministero c'è già un piano che è di un anno fa, che ci fa vedere quali sono le ipotesi di accorpamenti, dimensionamenti, eccetera, regione per regione, provincia per provincia. E quindi chiaramente è una cosa che riguarda più in grande tutto il paese, ma come dire, nello specifico di questo territorio e del territorio di cui stiamo parlando, che tra le altre cose è anche il territorio in cui io ho lavorato quest'anno e spero di poter tornare a lavorare l'anno prossimo, essendo precaria, insomma devo sempre incrociare le dita, stiamo parlando appunto, come dicevo prima, della distruzione di presidi, o comunque del fatto di spuntare le armi a dei presidi che invece sul territorio funzionano bene. Se io penso alla mia scuola, noi abbiamo attivato tutta una serie di progetti pomeridiani che hanno consentito ai ragazzi e alle ragazze di stare a scuola ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì per fare qualunque cosa volessero. C'era il corso di danza contemporanea, c'era il corso di pallavolo, c'era il corso di scacchi, c'erano le ripetizioni di italiano, di matematica, i potenziamenti, cioè come dire, c'era una scelta veramente molto ampia, e effettivamente c'è stata più del 50% dell'utenza che ha partecipato a questi progetti, a dimostrazione del fatto che la richiesta c'è, e che se c'è un'alternativa alla strada o come dire alla noncuranza, no? Il fatto di dire io me ne frego della scuola perché tanto la scuola non mi dà nulla, invece se tu capisci che la scuola è presente, che la scuola c'è di giorno ma c'è anche dopo, c'è per farti imparare l'italiano, la matematica, ma anche per farti imparare a suonare ad esempio uno strumento musicale, a seguire una passione, eccetera, tu ti affezioni anche all'idea, ed è come dire anche una modalità straordinaria di costruire appunto, per quanto mi riguarda, proprio il futuro. E quindi evidentemente, soprattutto, cioè l'idea del dimensionamento è sbagliata in sé per le ragioni più burocratiche che dicevo prima, ma se poi dobbiamo arrivare invece a quelle che non sono ragioni burocratiche ma attengono più proprio a quello che è il ruolo, la funzione della scuola pubblica nel paese, chiaramente per quanto riguarda il contesto di Barriera è ancora più stridente questa cosa, per cui a maggior ragione penso che sia più che doveroso, non giusto, doveroso mobilitarsi per lasciare invece che ci siano tutti gli spazi aperti.
Grazie, e ricordo anche i nostri numeri per chi avesse domande, volesse partecipare alla discussione: 346-667-3263 oppure 011-249-5669. E appunto io avrei ancora un paio di domande. La prima riguarda un po' il futuro di questa mobilitazione, perché vedo che martedì 1 luglio ore 11:30 sotto la sede della Regione Piemonte, via Alfieri 15, si continua a portare le richieste, tutta una serie di richieste in piazza, e appunto ti chiederei magari di dirci qualcosa in più su quello che sarà lo step del 1 luglio e che cosa si andrà a chiedere effettivamente.
Sì, appunto, sono state settimane infuocate da questo punto di vista e proprio insomma oggi è stata in qualche modo diffusa la notizia di questo presidio, che sarà un presidio in cui tutti i soggetti di cui parlavo prima, quindi i sindacati di base, COBAS, CUB, USB, la CGIL, Assemblea Scuola, le varie RSU di tutte le scuole coinvolte, hanno insomma deciso di convocare questo presidio e diciamo, so che in qualche modo c'è già un'interlocuzione con delle consigliere regionali, insomma, rispetto adesso non so benissimo perché ovviamente io non sono in nessuna di queste scuole. Lo so perché anche in altri momenti alcune persone, insomma, consiglieri regionali o comunali di alcune forze politiche specifiche sono state presenti a questi presidi e so che ci sono interlocuzioni in questo senso. E quindi chiaramente l'idea è proprio quella di provare a fermare, cioè sappiamo che c'è un piano nazionale rispetto a questo, però sappiamo anche che la competenza, ad esempio, delle secondarie di secondo grado è di Città Metropolitana ex province, quella invece di primo grado e dal primo grado in giù è dei comuni, e quindi provare anche a far rientrare le richieste di questi soggetti, insomma, dei soggetti politici e sindacali e soprattutto delle scuole, di farle rientrare all'interno di un piano proprio di cura del futuro e del territorio da parte delle istituzioni, quindi sia del comune che della Città Metropolitana. Per cui, perché tra le altre cose, adesso al netto della questione di Barriera in sé, che ci sta tanto a cuore ed è assolutamente prioritaria, però c'è proprio l'elemento dell'ammutolire completamente la possibilità da parte di un'istituzione centrale come quella che è appunto l'istituzione scolastica di ammutolirla completamente rispetto a quelli che sono i bisogni di chi poi la scuola la fa, e quindi di far calare dall'alto riforme, tutto quello che insomma in questi anni ci sta piovendo in testa, perché a volte non sono riforme, sono anche solo piccoli aggiustamenti, penso ad esempio a tutto il caos che stanno generando sul sostegno o a tutto quello che riguarda l'incapacità di gestire la stabilizzazione dei precari, cioè lì non stiamo parlando di riforme, parliamo di piccoli diciamo piccole modifiche che vanno a peggiorare la situazione. Però la cosa veramente drammatica è il fatto di non avere la possibilità di poter parlare, di poter avere voce in capitolo rispetto a qualcosa che noi sappiamo come va vissuta, come va fatta, e quindi, come dire, da parte delle istituzioni ci aspettiamo, ed è per questo appunto che ci vediamo il 1° luglio al mattino, sarà al mattino alle 11:30, perché sarà in concomitanza, se non ho capito male, con una qualche assise, e quindi insomma ci vediamo lì perché è proprio quello l'obiettivo, cioè quello di provare a farci ascoltare e soprattutto di fermare questo scempio.
Grazie mille Anna, poi per chi volesse leggere proprio il comunicato vedo che è uscito appunto contro i dimensionamenti, i tagli all'istruzione, e anche lì appunto tutti i no e le ragioni di no che hai già ampiamente ripreso. E in chiusura volevo chiederti appunto se ti va di dirci qualcosa in più sulla tua esperienza di insegnamento in questo contesto, in questo anno dove appunto gli attacchi alla scuola pubblica sono stati feroci, e appunto tu lavori anche come RSU, quindi sicuramente vedi anche sia dal punto di vista, diciamo, pedagogico e didattico l'evoluzione della scuola, ma anche dal punto di vista sindacale, no? E spesso l'esigenza di tenere insieme, no, questi due piani nell'attività sindacale, inteso più sulla questione dei diritti di chi lavora a scuola, ma come tenerlo insieme anche a tutta la parte più e le valutazioni da farsi di volta in volta sul piano pedagogico.
Sì, proprio appunto sulla costruzione proprio sull'idea di società che abbiamo, ecco. Grazie per questa domanda, Maria. Sì, allora, quest'anno appunto è la mia prima esperienza da RSU, come dicevo prima, io sono ancora precaria e dunque sono già una miracolata, nel senso che i miei colleghi e le mie colleghe sono stati dei pazzi scalmanati, come ho già avuto modo di dirgli, a votarmi nonostante questo, però e insomma c'era, io ho lavorato in un ambiente veramente molto molto positivo, molto stimolante, e dunque appunto questo diciamo proprio perché riguarda la mia esperienza personale, per cui per la prima volta mi ritrovo in questa situazione in cui buona parte è burocrazia pura, cioè nel senso che dobbiamo proprio discutere come tirare la coperta dei fondi, come vanno distribuiti, il fondo di istituto, arriva questo, arriva quello, principalmente dal punto di vista proprio diciamo più burocratico, ecco, più immediato si parla di questo. Poi chiaramente c'è anche tutta invece la parte che riguarda ad esempio per le persone precarie la tipologia di contratto, il modo in cui vengono magari rispettati i diritti, la richiesta di ferie, cioè ci sono tutta una serie di cose che ho già diciamo avuto modo, che avevo già avuto modo anche quando non ero RSU in realtà di fare, e appunto però mi sono ritrovata per fortuna in un contesto molto accogliente da questo punto di vista, quindi non c'è stato bisogno di fare grossi conflitti, e devo dire che anche con i colleghi, ma anche con la stessa dirigente, c'è proprio quell'idea di cui parlavo prima, no? Di scuola come fulcro di un'idea di società, e quindi lavorare nel contesto di Barriera per me è stato un arricchimento straordinario, prima di tutto perché mi ha consentito di ribaltare il mio punto di vista, cioè di essere minoranza per una volta, per il colore della pelle, per la prima lingua che parlavo, per l'orientamento religioso, per una serie di cose. Non avevo mai lavorato in una scuola con una composizione come quella, e quindi appunto mi ha posizionata in un altro punto, ed è stato bellissimo perché, come dire, mi ha consentito proprio di riflettere a fondo su delle metodologie, su delle pratiche che poi mettiamo in campo quando insegniamo, che appunto non possono essere uguali per tutte le classi, non sono uguali per tutte le persone, non riguardano soltanto chi ha disturbi, chi magari ha una disabilità, ma riguardano proprio la capacità, secondo me, di chi sta nel nostro ruolo di comprendere quali sono appunto le modalità più efficaci in base alle persone che si hanno davanti, quindi al tipo di classe che hai, che appunto vale per tutti i quartieri, vale per tutte le città, vale per ogni latitudine, cioè perché le persone poi sono specifiche con le loro storie, e quindi appunto è stata un'esperienza che io spero di poter portare avanti. E l'ultima cosa che dico, riallacciandomi alla domanda che mi facevi, mi è venuta in mente adesso, proprio sulla relazione tra la parte più meramente sindacale, e quindi il fatto di dire io difendo ovviamente il diritto di chi lavora, e questa è la prima cosa, il primo obiettivo, però io penso, almeno il modo in cui io interpreto il mio modo di fare sindacato, anche per il sindacato in cui sono, che diciamo si è sempre comportato così, cioè è sempre stato un sindacato, il Cobascuola, che ha messo al centro proprio l'idea della difesa della scuola pubblica, cioè per me la difesa della scuola pubblica non è solo la difesa della categoria, è la difesa di un luogo di resistenza e di un luogo che sia a misura soprattutto di alunno e alunna, cioè, e quindi quando facciamo le battaglie contro i dirigenti autoritari non le facciamo solo per noi, ma le facciamo anche perché i ragazzi e le ragazze hanno il diritto di vivere in ambienti che siano liberi, democratici, e io la farei anche contro colleghi che magari sono autoritari, perché appunto la difesa di quel tipo di scuola non è soltanto l'aumento di stipendio, che speriamo prima o poi arrivi, è arrivato il taglio del cuneo fiscale adesso a giugno, quindi chi fa questo lavoro lo sa, si è vista una busta paga leggermente lievitata, ha detto che è, sono gli arretrati, insomma, più, quindi diciamo non dovremo restituire niente, stiamo tranquilli, e però appunto l'idea proprio di difendere una scuola che non è solo un luogo di lavoro, la scuola è un posto in cui mettiamo a disposizione corpi, intelligenze, emozioni, perché non vendiamo prodotti ma costruiamo futuro, e quindi per forza di cose c'è la parte appunto più sindacale di difesa del contratto collettivo, eccetera, l'avanzamento dei diritti, però c'è tantissimo anche proprio la costruzione di un luogo che sia attraversabile in maniera serena e che non provochi ai ragazzi e alle ragazze traumi, ecco, principalmente.
Grazie mille per il tuo intervento. Non so se hai qualche ultima considerazione o Andrea qualche ultima considerazione, se no sicuramente risentirci. In chiusura rilancio il presidio martedì 1 luglio ore 11:30 sotto la sede della Regione Piemonte, via Alfieri 11, appunto contro i dimensionamenti e i tagli all'istruzione. Grazie Anna, a presto.
Grazie a voi, a presto.